Palla in Tribuna. In studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio e ben ritrovati anche da parte mia a questa nuova stagione di Palla in Tribuna, seconda puntata settimanale in cui continueremo ad analizzare l'esordio del Parma e noi con una sconfitta rimediata domenica sera in casa della Juve. Potete inviare come al solito SMS WhatsApp al numero 333-9200-170. Ci stanno già arrivando tanti messaggi, ma prima di entrare nel vivo della trasmissione consentitemi di dare il benvenuto a nome di tutta la famiglia alla new entry Matteo Giavazzoli, che quest'anno ci accompagnerà nella conduzione di uno del programma radiofonico più amato dai tifosi del Parma. Ciao Matteo.
Ciao Marco, per me è una grande emozione entrare in questa grande famiglia di Parla in Tribuna. Non vedo l'ora di analizzare settimana per settimana quello che sarà il nostro Parma e la stagione del nostro Parma. Tante novità, nuovo allenatore Carlos Cuesta, nuovo conduttore che quest'anno, sono veramente emozionato e non vedo l'ora. Purtroppo è iniziata con una sconfitta la nostra stagione, ma sono sicuro che questo sarà un altro step di crescita per il nostro Parma, che dovrà quindi confrontarsi con avversari più del suo livello. Quello di Torino era un test importante, difficile, difficilissimo, e vediamo poi anche giovedì di analizzarlo insieme. Nel frattempo no, per me è una grande emozione, lo ribadisco, e sono veramente contento e ringrazio questa famiglia di avermi accolto.
E allora, benvenuto Matteo, un altro applauso per Matteo, vediamo se c'è un altro applauso, ecco, per Matteo, che quest'anno accompagnerà insomma la famiglia ormai tradizionale insieme a Marco Balestrazzi, Alberto Dallatana, Alberto Rugolotto e il sottoscritto nella conduzione di Palla in Tribuna. Matteo Giavazzoli, collaboratore della Gazzetta di Parma, che in questi mesi avete imparato a apprezzare anche con le sue analisi, articoli puntuali e precisi, dettagliati sul quotidiano cittadino. Grazie intanto a Matteo, ma noi, ci ha già anticipato qualcosa Matteo, per fare il punto in casa Parma andiamo ad ascoltare il servizio di Alberto Rugolotto.
La sconfitta a Torino già archiviata, la passerella serale al Tardini nell'evento Andiamo al Parma, quindi la testa già alla prima gara casalinga contro l'Atalanta. Reset e sguardo all'immediato futuro per Carlos Cuesta, che cerca le correzioni necessarie dopo la prestazione con la Juventus. I suoi gialloblu hanno offerto una prova diligente, ma con poco possesso palle e senza la creazione di grosse occasioni hanno inevitabilmente arretrato il baricentro, subendo il forcing dei bianconeri. Bernabé sacrificato in mezzo al campo, ma necessario con le sue invenzioni. Pellegrino, a detta di tutti, troppo solo lì davanti. Su questo sta lavorando il tecnico spagnolo, che con l'Atalanta avrà a disposizione anche Troilo, Ndiaye e Balog, ma che difficilmente potrà contare su un nuovo attaccante già disponibile e arruolabile. Del Prato potrebbe essere confermato nei tre dietro. Troilo è destinato a fare il centrale con Circati, braccetto di destra. Questa è tentato nell'utilizzarlo subito, ma al momento questo sembra ancora il piano B. A centrocampo Sorensen si candida ad una maglia da titolare, mentre in attacco Anquist dovrebbe agire più vicino a Pellegrino. La sorpresa potrebbe essere Benedijak dal primo minuto, davanti e non in fascia. Il polacco è apparso in palle con la sua velocità e le sue verticalizzazioni. Potrebbe garantire soluzioni offensive in più e rifornimenti per il centravanti argentino. L'obiettivo sarà anche sfruttare al massimo l'effetto Tardini contro un Atalanta del nuovo corso Juric ancora in rodaggio. Intanto la settimana è decisiva sul fronte mercato. Il Parma acquisterà un attaccante e forse un centrocampista di qualità. Sono ore di colloqui e confronti serrati tra la Dick Rubini e il presidente Kraus. Il club lavora a fari spenti per affondare il colpo prima delle ultime ore di trattative. Resta l'ipotesi Beltran, che ha nuovamente rifiutato il CSKA Mosca.
Palla in Tribuna.
E questo era il punto di Alberto Rugolotto tra campo e soprattutto mercato, perché insomma il Parma in questa ultima settimana dovrà dare sforzo a tutto, insomma, a tutte le sue risorse, perché mancano dei giocatori. In questa Serie A, che si è conclusa ieri con la prima giornata, gli ultimi due posticipi, Udinese-Verona chiuso sul punteggio di 1-1, a Christensen ha risposto Serdar, e in serata la goleada della nuova Inter di Christian Chivu, che ha seppellito con una manita il Torino di Baroni, a segno anche all'esordio, 5 minuti dopo il suo ingresso in campo, l'ex attaccante del Parma, anche Johan Bonny. Ma noi dimentichiamo il passato, ci concentriamo sul presente. Per analizzare l'esordio del Parma a Torino abbiamo in collegamento l'allenatore Gianluca Baratta. Ben ritrovato Gianluca.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Allora Gianluca, si leggono tanti commenti sui social, aiutaci un pochino tu a capire dal punto di vista tattico cosa non ha funzionato nel Parma di domenica sera.
Cosa non ha funzionato? Diciamo che il piano tattico è abbastanza chiaro, c'era una squadra che pensava a difendere, a chiudere gli spazi per poi ripartire, sembra a parole facile, ma per ripartire occorre qualità, occorre una qualità che il Parma non so se ha, perché i giocatori d'attacco, i centrocampisti di inserimento, così non è che si possano inventare, quindi il piano tattico era sicuramente un piano tattico ben studiato per quanto riguarda la fase difensiva, infatti la Juventus non ha creato tantissimo. Però poi il problema è, una volta entrati in possesso palla, di gestire la palla ed essere pericolosi in fase offensiva. Questo secondo aspetto è venuto meno. In una partita che è vero che è complicata, perché andare a casa del Juventus è comunque sempre complicata, però non so, la vittoria della Cremonese a Milano, la vittoria del pareggio del Pisa a Bergamo, cioè spesso all'inizio, cioè i valori vengono un pochettino stravolti, no, dal fatto che siano le prime partite di campionato. Così purtroppo per il Parma non è stato.
Eh sì, ti chiedo anche questo, si dice Pellegrino troppo isolato davanti, un discorso di modulo, di atteggiamento, o tu cambieresti qualcosa? Cioè con Pellegrino, perché poi in realtà al suo fianco ha giocato Alquist, che dobbiamo dirlo è stato uno dei migliori della squadra, nonché il giocatore che gli ha fornito poi l'assist in avvio di ripresa in quel incredibile, miracoloso salvataggio di Bremer, che avrebbe potuto cambiare anche il corso della partita.
Ma per dare, secondo me, Holmquist non ha il peso offensivo della seconda punta, è un giocatore con caratteristiche un pochettino diverse, cioè con questo assetto tattico Pellegrino ha bisogno di essere affiancato da una seconda punta, quasi, mi verrebbe da dire, da un'altra prima punta, però tu devi, Pellegrino deve avere di fianco qualcuno che possa creare problemi alla linea difensiva più di quanto possa fare un giocatore per le caratteristiche che ha come Holmquist. Cioè poi è chiaro che questa è una squadra che è assolutamente in cantiere. Io ho molta curiosità di vedere all'opera il nuovo allenatore, questa squadra che per il momento non è stata rinforzata in modo adeguato. Cioè, ha perso dei giocatori giovani ma di valore e comunque di esperienza, perché Bonny aveva comunque esperienza, Som aveva comunque, pur giovane, esperienza, siamo stati Leoni, poi ha perso Mann, Mihaila, che non hanno sicuramente lasciato un buon ricordo, però erano giocatori giovani ma con esperienza, sono arrivati giocatori giovani ma che esperienza se la devono ancora fare, così come se la deve fare l'allenatore. Che riveste un ruolo che in pratica non ha mai avuto, perché se tu fai il secondo, fai il collaboratore tecnico, è un ruolo completamente diverso da quello di fare il primo allenatore, quindi questo è un altro punto interrogativo che c'è sulla stagione del Parma. Poi è chiaro che il presidente, i dirigenti capaci che lo affiancano sicuramente avranno pesato la scelta dell'allenatore, però questo è un punto interrogativo.
Allora dopo parleremo ancora di questa, che un paio di curiosità te le devo chiedere. Adesso, restando sui singoli, allora, detto tra noi, abbiamo visto quasi tutte le amichevoli, le prime due partite stagionali, sicuramente un calciatore da cui ci si attende molto di più, che sta faticando a ingranare, è Adrien Bernabé, che insomma ha fatto prestazioni, possiamo dirlo, tra il 5,5 e il 6 un pochino stiracchiato. È un discorso di condizione, di posizione, per tu Bernabé dove lo vedresti bene? E perché secondo te sta faticando? Ecco.
Ma diciamo che Bernabé non può essere messo in discussione e tu non lo stai mettendo in discussione con la domanda che mi hai fatto. È chiaramente un giocatore di grandissima qualità, però siamo all'inizio, probabilmente è un giocatore che l'anno scorso ha avuto diversi infortuni, quindi ha avuto la possibilità di allenarsi con continuità da poco tempo. È sicuramente un uomo che quest'anno si deve veramente caricare sulle spalle la squadra, perché ha la qualità che è secondo me imprescindibile per poter pensare di ottenere dei risultati. Quindi lui è alla prova del 9, cioè se riuscirà, come sono certo riuscirà, ad essere trascinante per il Parma, allora questo ragazzo avrà veramente un futuro luminoso davanti a sé. Però è una stagione decisiva, cioè è una stagione decisiva per tanti, tanti giocatori, per l'allenatore, e quindi partire bene, partire in modo positivo, secondo me è oltremodo importante, perché dà a tutti quella fiducia, quella serenità che secondo me adesso sono necessari, perché è una squadra che rischia di avere, a livello di esperienza e di personalità, qualche deficit.
Ti chiedo, al netto delle assenze della rosa attualmente a disposizione, quali sono le tue primissime impressioni su Carlos Cuesta a 360 gradi, cioè anche il suo modo banalmente di comunicare, che insomma abbiamo visto che padroneggia già un buon italiano, anche al campo sta provando a far capire ai ragazzi i movimenti, è sicuramente un allenatore alla prima esperienza, ma che sta cercando in tutti i modi di accelerare questo processo d'ambientamento come primo allenatore. E in generale anche, insomma, come lo hai visto in queste prime partite, anche a livello di disposizione, eventuali correttivi in corso d'opera, che poi insomma anche quelli qualificano la bravura dell'allenatore.
Lui deve essere, secondo me, chiaro a tutti, ha le conoscenze e la capacità per fare bene il ruolo per cui è stato chiamato, sicuramente. Però conoscenze e capacità non sono sufficienti. Occorre essere pronto per il ruolo che hai, pronto, perché anche Chivu non aveva a livello di prima squadra esperienza, ma Chivu era un allenatore, una persona che emanava personalità, emanava carisma a vederlo. Sto ragazzo ha un altro percorso, non ha sicuramente questo tipo di imprinting nei confronti di chi lo guarda, però occorrerebbe essere negli spogliatoi per capire il carisma con cui guida la squadra. È chiaro che lui ha bisogno più di chiunque altro di risultati, perché se i risultati sono dalla sua parte, sicuramente questo impatto con un calcio che per lui è nuovo e con un ruolo che per lui è nuovo è agevolato. Se i risultati tardano a venire, per lui le cose si complicano.
Gianluca, toglimi una curiosità: tu a che età hai iniziato a allenare? Perché ricordiamo, hai avuto un grave infortunio, quindi
ho cominciato a 33-34 anni.
In questo momento, se avessi davanti questo, dovendo dare un consiglio, come fu il tuo primo approccio in uno spogliatoio di adulti?
Ma vabbè, lui ha fatto un altro percorso, sì, perché lui ha avuto la possibilità di affiancarsi ad allenatori top, quindi però secondo me allenatori, adesso dico una cosa che sembra una cosa grossa, però secondo me allenatori si nasce, cioè è una cosa che ti senti dentro. Cioè io quando ho diretto il primo allenamento, cioè paragonare me a questo,
sì, no, è chiaramente fatte da dalle proporzioni.
Quando poi ho guidato il primo allenamento,
qual è stata la tua prima squadra? Categoria?
La prima squadra il San Secondo in prima categoria.
Secondo
in prima categoria. E però quando ho guidato la squadra il primo allenamento, mi sembrava di averlo fatto da sempre. E un particolare che, quando lo dico ai miei amici, ai miei compagni, ai miei giocatori, che lascia un pochettino tutti a bocca aperta, che io mi sono divertito molto di più ad allenare che a giocare, che è una cosa strana, perché normalmente ci si diverte molto più a giocare. Io invece mi sono divertito molto di più nel ruolo di allenatore che nel ruolo di giocatore. Lui sicuramente lui deve avere la capacità di entrare nella testa e nel cuore dei suoi giocatori, sicuramente lo farà, e così come noi tutti dobbiamo essere bravi ad aspettarlo e bravi a capire che le difficoltà che incontrerà le avrebbe incontrate chiunque al suo posto.
Sì. Continuate a scriverci al 333-9200-170. Andiamo a leggere qualche messaggio, lo commentiamo in diretta con Gianluca Baratta. Daniele da Medesano: non sono pessimista sul percorso dei crociati in questo campionato, ma al netto delle partenze e nuovi arrivi, il Parma è inferiore a quello che si è salvato negli ultimi 30 minuti dello scorso campionato. La squadra necessita di una seconda punta da affiancare a Pellegrino, di un centrocampista dei piedi buoni e anche di un laterale destro tutta fascia. Tra l'altro, i tre acquisti che ha invocato anche ieri sera Andrea Schianchi nella prima puntata di Bar Sport condotta da Alberto Dalla Tana e Francesca Mercadanti. Ecco, capitolo mercato, e allora qui si parla di questi tre innesti. Parma, che il Parma attualmente sia inferiore, diciamolo sottovoce, ma è la verità poi, perché insomma sono state fatte cessioni importanti. Sugli innesti tu cosa prevedi nell'ultima settimana o cosa pensi che serva al Parma in questo momento?
Sì, abbastanza, a parte sottoscrivo quello che ha detto l'ascoltatore, sfido chiunque a negare questa evidenza. Sicuramente è qualcosa davanti, una seconda punta, sicuramente un giocatore che possa dare comunque, possa alzare il tasso qualitativo in mezzo al campo, sì, e probabilmente anche come esterno destro, visto che Del Prato alla fine giocherà spesso anche nei tre dietro. Questo però, quando tu pensi che il Parma domenica ha giocato penso con 10 undicesimi della passata stagione, e rispetto alla passata stagione sono partiti pezzi da 90, sì, come Son, Bonny e Leoni, perché anche so che non hanno lasciato un buon ricordo, no? Anch'io non ho un buon ricordo di Mann e di Mihaila, però all'interno di una rosa comunque erano due giocatori che, piaccia o non piaccia, avevano grande qualità, sono quei giocatori che ti danno sempre l'impressione di poterti dare una mano, e a livello proprio di anche di gestione, di morale della squadra, avere dei giocatori così comunque un piccolo aiuto te lo danno, anche se poi alla fine non producono mai quello che ti aspetti da loro, però nella valutazione della rosa sono due giocatori dignitosi che si sono persi anche quelli. Quindi però il mercato non è finito.
Mercato non è finito. Allora Italo pone un dubbio, però questo non abbiamo ancora parlato: il progetto del Parma Calcio non è chiaro, presuppone o no il mantenimento della categoria, o solo si cerca di ripianare le consistenti perdite sopportate negli anni passati? Beh, insomma, io penso che la permanenza in categoria sia la base. Diciamo che non c'è magari il rischio che, insomma, forse il Parma stia scherzando un po' troppo col fuoco, nel senso, è indubbio che debba arrivare qualcuno o qualcosa, perché è chiaro che non si può permettere il Parma un'altra stagione come l'ultima.
Questo rischio c'è, il rischio che abbia, però anche perché l'anno scorso si è detto durante tutta la stagione, sarà il risultato finale a determinare la bontà o meno dell'operato in primis della società. Il risultato finale è stato centrato, quindi bravi tutti, però attenzione, come è stato centrato? Come è stato centrato a 20 minuti dalla fine dell'ultima partita, ok, siccome però dobbiamo essere positivi e fiduciosi, qual è l'aspetto secondo me che anche i dirigenti hanno valutato per bene? Che sarà un campionato in cui 6 o 7 squadre, io non dico saranno inferiori al Parma, ma sicuramente, non mi sento neanche di dire, saranno superiori al Parma, perché ci sono 6 o 7 squadre, Lecce, Pisa, Cremonese, Cagliari, che Sassuolo, che se la vedranno con il Parma. Quindi il progetto societario di vendere i pezzi migliori, di ricostruire la squadra con elementi giovani, così è un progetto che ci sta, perché è inutile negare le difficoltà che ci sono per il calcio italiano ad operare adesso. Però speriamo che i giocatori che verranno introdotti riescano ad ambientarsi velocemente, perché ambientarsi nel calcio italiano non è facile. Cioè, per dire, Som, mi ricordo il primo anno non era andato benissimo, cioè, però poi con l'esperienza così è venuto fuori, e se fa il titolare nella Fiorentina evidentemente il Parma ha perso un giocatore di qualità. Bonny lo conosciamo, Leoni lo conosciamo, cioè sono perdite importanti che per il momento non possiamo dire sono state rimpiazzate, e a questo va aggiunto il discorso allenatore. Quindi questi sono gli aspetti che devono preoccupare chi fino adesso è stato il vero vincitore della stagione del Parma, che sono i tifosi, che sono gli abbonati.
Grande risposta. Possiamo dire al buio.
Parma,
perché...
Parma è una piazza unica, fantastica, perché l'anno scorso c'era il discorso del neopromos. Quest'anno, alla luce di una campagna acquisti sicuramente non entusiasmante, però i tifosi hanno risposto come rispondono sempre, e questo veramente sarà il valore aggiunto, secondo me, per questa squadra.
Eh sì, lo ricorderemo.
Questi tifosi che sono veramente innamorati della squadra e non perdono occasione per dimostrarlo.
E ci attendiamo anche stasera una risposta importante nella quarta edizione di Andiamo al Parma,
bello,
con la presentazione
bello.
17:30 fino a mezzanotte. Ci sarà la diretta dal TG, dell'edizione serale del TG in programma 19:30, con collegamenti con Alberto Rugolotto Altardini, quindi un bellissimo momento. Torniamo sul campo, perché c'è questa riflessione di Ampo 60 che ci ha scritto al 333-9200-170 che giro a te. Ampo 60 scrive: comunque l'anno scorso abbiamo iniziato il campionato pensando che eravamo fenomeni e poi sappiamo com'è andata. Quest'anno abbiamo venduto molto, adesso dobbiamo acquistare in modo mirato e intelligente per rinforzare i reparti. Inoltre, e qua arriviamo al punto, anche la panchina va rimpolpata. Parlando di panchine, giusto per enfatizzare il problema e far capire come incida l'economia della squadra dal risultato, vi dico, confrontate il numero dei giocatori e la qualità della panchina del Como a quella del Parma. A Parma abbiamo pochi ricambi di qualità, ma giovani di belle speranze. Cherubini, pensaci tu. Beh, insomma, tu che sei un mister, che spesso i cambi li hai anche azzeccati.
Dal presupposto che il Como è provinciale solo di nome.
Sulla carta,
sulla carta, perché poi... E effettivamente il discorso che fa l'ascoltatore è corretto. Cioè, l'anno scorso, secondo me, il Parma ha pagato inizialmente il fatto di venire da un campionato in cui era stato protagonista, pieno di vittorie, pieno di successi, e ha pagato sotto questo, secondo me, questo aspetto inizialmente. Adesso, secondo me, con un po' di lucidità e un po' di razionalità, non puoi negare che sì, ci siamo salvati, però poi bisogna chiedersi anche come ci siamo salvati. Questo dovrebbe veramente mettere in condizione la squadra, ma lo farà, di giocare veramente dalla prima partita all'ultima col coltello in mezzo ai denti, e un obiettivo chiaro, che deve essere chiaro per tutti: salvezza anche all'ultimo minuto dell'ultima partita. Però rispetto all'anno scorso, secondo me, la svolta, il cambiamento dovrà essere soprattutto nelle partite interne, soprattutto contro le squadre di pari valore, perché l'anno scorso si erano lasciati troppi punti per strada contro squadre dello stesso valore del Parma, se non addirittura inferiori. Ecco, quello no. Diciamo che quest'anno l'aspetto Tardini deve incidere molto di più.
Eh sì, il Tardini sì, adesso chiaramente c'è Parma-Atalanta, quindi una big al Tardini sabato, poi ci saranno appunto le trasferte Cagliari-Cremonese, il campionato del Parma al Tardini comincerà poi dalla quinta giornata con Lecce. Nel frattempo, grazie, buon pomeriggio, grazie per essere stato con noi, a Gianluca Baratta. Ciao mister.
Ciao, grazie, saluto a tutti.
Ciao mister. Allora, andiamo a leggere un messaggio di Roberto, voglio ricoinvolgere Matteo Giavazzoli prima di andare in pubblicità. Sinceramente faccio fatica a capire le intenzioni di questa società, ma noi in questo momento abbiamo la fase offensiva una delle peggiori del campionato. Vedremo cosa succede ad andare a lunedì. Ti chiedo, Matteo, flash, è un problema di uomini, di qualità, di imprevedibilità, di baricentro? Parma come può migliorare questa fase offensiva al netto di chi arriverà dal mercato?
Allora, premetto che ovviamente la perdita di Bonny è stata una perdita importante, poi bisogna dare tempo, come spesso si fa all'estero, in Italia si fa poco, questo è un aspetto da sottolineare, in Italia si fa poco, si concede poco tempo ai nuovi allenatori, soprattutto un allenatore così giovane, un allenatore così, diciamo, che deve fare la sua prima esperienza da primo allenatore in un grande campionato come quello della Serie A, in una società come il Parma che ha perso non solo in attacco ma anche in difesa, perché poi la perdita di Leoni sì è stata una perdita che inizialmente sembrava quasi ovvia, poi a un certo punto del mercato sembrava che Leoni rimanesse, sì. Dal ritiro sembrava proprio che Leoni fosse integrato nel gruppo, sembrava che un altro anno a Parma fosse quasi cosa buona e giusta per la sua crescita. Invece poi doccia fredda e volo per Liverpool. Detto questo, la partita di Bonnier è una partita sicuramente importante anche per Pellegrino, non solo per il Parma stesso, perché per Pellegrino insieme a Bonnier poteva raggiungere quello step di crescita ulteriore che serviva, e sicuramente la sua presenza al posto di Alchemist, ad esempio, sì, a Torino aveva fatto tutta la differenza del mondo, perché lui non era mica il suo ruolo, giocava fuori ruolo, e se consideriamo che quello non era il suo ruolo, ha giocato anche una bella partita. Detto questo, credo che il mercato debba regalare al Parma nuova linfa offensiva, così come nuova linfa difensiva, perché potrebbero non bastare quelli che sono arrivati, a mio avviso. Ma la prima cosa che bisogna fare è accettare che a questa venga dato tempo per ambientarsi, sì, per trovare l'abito su misura da mettere in campo a ogni domenica e capire e conoscere il campionato.
Eh sì, allora infatti mi scrive Antonio: buongiorno Marco, secondo te quanti giocatori servirebbero al Parma in questi ultimi giorni di mercato e chi potrebbe arrivare secondo te? Beh, io dico tre giocatori, sono d'accordo con l'analisi che sono state fatte in queste ore, ovviamente una seconda punta che si possa adattare a fare la prima, un centrocampista con caratteristiche chiaramente più offensive, quindi che possa essere decisivo dalla cintola in su e possa eventualmente occupare il ruolo di tre quarti in un 3-4-2-1, e poi chiaramente un laterale destro, anche per poi permettere a Del Prato di fare il braccetto di destro e dare una soluzione un pochino più in difesa. È chiaro che sono tre giocatori non facili da trovare. Chi potrebbe arrivare? Io personalmente sarei andato su giocatori che conosco il campionato italiano, come Colpani, possiamo parlare anche di Baldanzi, però sappiamo che insomma la società da questo punto di vista predilige, insomma non è una novità, prendere magari giovani promettenti dall'estero. Buongiorno da Luigi, condivido in toto la dinamica di Mister Baratta, allora poi glielo ricorderemo, quindi questo era Luigi, mi saluta, ecco, grazie. Luca, bentornato con noi a Pane in Tribuna, insomma dobbiamo prendere il caffè, allora te lo prometto, prenderemo presto il caffè, e poi adesso andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo dopo con un altro quesito interessante.
Palla in Tribuna.
Anche il microfono. Chi serve un prestito? Sì. C'è la soluzione.
Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati, in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma, in piazzale Risorgimento 1-C, puoi eseguire holter pressorio, holter cardiaco 24-48 ore, elettrocardiogramma, test infiammazione da cibo, analisi del sangue e usufruire di tanti altri servizi. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e sulle pagine social. Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute. 50 anni di ritmo, energia, passione.
Auguri Radio Parma. Palla in Tribuna. In studio Marco Bernardini.
Bentornati in diretta, seconda parte di Palla in Tribuna qui su Radio Parma, e diamo qualche notizia un po' dal mondo Parma. È andato bene l'intervento di Mattia Fregan, che ricordiamo la scorsa settimana si è rotto il legamento crociato, uno dei suoi primi allenamenti con la maglia del Parma dopo il debutto in Coppa Italia con il Pescara. Fregan ha commentato così sui social l'esito dell'intervento: l'operazione è andata molto bene, ringrazio moltissimo il dottor Zaffagnini per il suo eccellente lavoro, adesso è il momento di recuperare e tornare più forte che mai, grazie a tutti per i messaggi di supporto. Beh, insomma, la tegola Fregan è sicuramente pesante, perché era lui poi l'indiziato a sostituire Bonnier e diciamo anche in parte anche Ondrejka, perché anche Ondrejka la frattura del perone è stata sicuramente una tegola pesante. L'altra notizia del giorno è la nascita della seconda squadra femminile del Parma Calcio, che disputerà il campionato di promozione, torneo regionale composto da 12 squadre, quindi insomma un Parma che si espande sempre di più. Ma noi, per parlare del Parma ma in generale della Serie A, abbiamo il piacere di avere in linea il giornalista di Netweek Sport, Alberto Gianbruno. Ben ritrovato, Alberto.
Ciao Marco, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Allora, io parto subito in quarta perché ci ha scritto Gabriele al 333-9200-170. Gabriele dice, ma quando si dice o si ipotizza che il Parma è più forte di altre 5-6 squadre, da quali certezze lo si evince? Squadre come Cremonese, Cagliari e Verona per me non sono inferiori o quantomeno hanno giocatori abituati a battagliare fin dalla prima giornata, cosa che purtroppo da noi è difficile pensare. Chiaramente questa è una scusa per farti una... chiederti una panoramica su quello che ha detto la prima giornata e più in generale sulla tua griglia di partenza di questa Serie A, considerando che comunque mancano ancora quasi una settimana alla fine del mercato e sappiamo che per molte società è linfa pura.
Eh sì, una settimana nel mercato è praticamente un'infinità, lo sai meglio di me. Ci sono state alcune sorpresissime come il colpo della Cremonese a San Siro contro il Milan, altri risultati che comunque potevamo immaginarci, ne so, il pareggio tra Genoa e Lecce, classica partita un po' da salotto che ti aiuta insomma dopo pranzo a riposare meglio. C'è stato un pareggio inaspettato per certi versi del Pisa in casa dell'Atalanta, poi magari ci soffermiamo sì. Un po' più su quello. Poi un po' di conferme sono arrivate dall'Inter, che non vedeva l'ora di rispondere, almeno il gruppo storico della squadra non vedeva l'ora di rispondere a tutte le critiche, le polemiche del post Inzaghi, quindi con tutti che hanno dato praticamente per scontato che il campionato lo vincerà il Napoli. Apro parentesi, per me il Napoli continua a essere la favorita di questo campionato, però l'Inter risponde presente e ha sigillato questa vittoria contro un Torino che neanche si è presentato a Milano, poi con un giocatore che dalle vostre parti conoscete bene come Bonny. Poi per il resto, insomma, le aspettative sul Como si sono rivelate giuste, perché quando riesci a investire così tanto per calciatori giovani e soprattutto che seguono l'idea calcistica di un allenatore che promette molto bene come Fabregas, evidentemente qualcosa di positivo c'è. E Fiorentina, che comunque è arrivata un po' stanca dall'impegno europeo e dunque Cagliari si è fatta beffare all'ultimo istante, e poi mi intriga tanto la Roma di Gasperini, che alla fine ha vinto per un episodio, perché il Bologna ha consegnato, steso con un tappeto rosso, con un erroraccio di Lucumì, la rete a Wesley, però tutto sommato una Roma che avrebbe meritato comunque la vittoria. Ci sono tanti temi, secondo me siamo ancora all'alba di questo campionato che ci darà tantissime sorprese. Intanto aspettiamo la fine del calciomercato, perché ancora tante cose vanno registrate.
Eh sì, ti chiedo questo, al momento in un'ipotetica griglia che va fatta, perché poi il campionato è già iniziato, anche se poi può cambiare da un secondo all'altro in base anche all'operazione di mercato, molto attiva anche Milan e Napoli, Milan su Harder, il Napoli è praticamente chiuso con Højlund, quindi tante operazioni ancora importanti si devono fare. Però al momento, in una tua ipotetica griglia un po' dall'esterno, mettiamo così, da detto ai lavori, vedi il Parma come lo inquadri? Perché insomma è stato detto più volte, Parma si è salvato all'ultima giornata, ha perso giocatori importanti e probabilmente non tutti sono stati sostituiti.
No, difatti, secondo me ancora, non ti dico che c'è il cartello scritto lavori in corso, ma siamo circa quasi, insomma, secondo me almeno un altro paio di innesti devono essere realizzati. Adesso c'è questa forte voce su Cutrone per quanto riguarda l'attacco, ed è un calciatore che comunque conosce oramai la categoria e una mano te la può dare. E andrà fatta qualcosina, allo stesso tempo comunque secondo me ci sarà, così come vedo un campionato molto equilibrato nella parte sinistra, la penso un po' come Conte, che dice che 7-8 squadre lotteranno alla fine per il piazzamento europeo. Io immagino che ci sia anche bagarre nella parte destra, penso a squadre come appunto intanto le neopromosse, magari ci può essere qualche nobile decaduta. Vedi l'Udinese, che ha ceduto tanto, ha tanti punti di domanda in questo inizio stagionale, lo stesso Torino che a prescindere dal 5 reti subite a Milano non ha dato la sensazione di essere una squadra dall'organico e dal costrutto importante, per quanto abbia effettuato degli acquisti dal nome solido, vedi Aslani, vedi lo stesso Simeone. Nel gruppo di queste squadre si può inserire tranquillamente il Parma, che ha intanto la serenità di avere già incassato lo scorso anno una salvezza, è vero, è arrivata all'ultima giornata, ma comunque salvarti ti aiuta comunque a conoscere la categoria. E il fatto comunque che ci sia stato un po' di, ora non prendete questo termine nell'accezione negativa, un po' di pulizia all'interno dello spogliatoio, ovvero ci sono state tante cessioni importanti di tanti calciatori che evidentemente avevano mostrato anche il desiderio di cambiare casacca, comunque misurarsi con esperienze importanti. Questo ti può aiutare, chiaramente però non devi fare l'errore di investire soltanto su giovani e calciatori che arrivano dai campionati esteri, perché ci possono mettere un po' tanto ad ambientarsi, e chiaramente il campionato dello scorso anno insegna. Lo scorso anno il Parma a un certo punto sembrava andare in cavalleria, in scioltezza, e poi alla fine si è ridotto a salvarsi praticamente agli ultimi minuti a Bergamo. Quindi acquisti sì, qualcuno che conosca la categoria, però sostanzialmente anche il Parma io lo metto tranquillamente nella parte destra della classifica, non tra le ultimissime, perché secondo me intanto le ultime potranno essere le neopromosse.
Eh sì, speriamo sia davvero così. Tra l'altro, piccola finestra di mercato che affronto con te, non a caso, da esperto del mondo Atalanta, poi parleremo del campo. Allora, intanto ci scrive Lorenzo Novi, prego, Cutrone no, quindi no, Cutrone non ha raccolto i consensi di
voti. Non le faccio io, grazie.
Gira anche il nome di Lucas Beltran, ma insomma sappiamo che ci sono altre società avvantaggiate, lui vorrebbe tornare al River Plate, mentre la Fiorentina ha già raggiunto un accordo con CSKA Mosca, che però è una destinazione non gradita all'argentino. No, ti chiedo perché l'edizione odierna Gazzetta dello Sport propone il nome del centrocampista dell'Atalanta classe 2003 Ibrahima Sulemana, cercato da Parma e Sassuolo. Non si parla di trattativa concreta, ti chiedo se lo vedresti bene al Parma o se sai qualcosa in uscita dalla DEA. È un giocatore che tra l'altro lo scorso anno si rivelò anche decisivo nella corsa al terzo posto, con due gol nel giro di pochi giorni, uno alla Roma decisivo tra l'altro.
Sì, sostanzialmente allora di sicuro partirà, così come parte Palestra, parte Sulemana, Ibrahim, non appunto Kamaldin che è appena arrivato dal Southampton, l'ho detto Juric anche dopo la partita pareggiata col Pisa, sono calciatori importanti, giovani che promettono bene, ma sicuramente devono giocare e farsi le ossa, quindi al 100% partiranno e lo faranno in prestito o comunque con una soluzione che possa in un certo senso in futuro far tornare i ragazzi all'Atalanta. Parma potrebbe essere un'ottima soluzione, ovvero una piazza sì a cui piace vedere del buon calcio, di ottima fattura, ma nella quale insomma hai probabilmente qualche pressione in meno rispetto che dover giocare la Champions League o comunque puntare ai primissimi posti, quindi sarebbe una gran bella soluzione. Per Sulemana so che c'è qualche discorso in ballo, oltre che Parma e Sassuolo, anche con col Cagliari.
E per lui sarebbe un ritorno, per lui sarebbe un ritorno.
Sì, c'è sempre questo doppio filo che lega i calciatori dell'Atalanta al Cagliari, Palestra, lo scorso anno Zortea, Piccoli che adesso si è trasferito alla Fiorentina. Però ecco, Sulemana può essere un'ottima soluzione a metà campo. E quel tipo di calciatore che ti permette i classici box to box, riescono a ripulirti il pallone davanti alla difesa, però non disdegnano a volte di provare la botta da fuori. Lui l'ha fatto lo scorso anno 2-3 volte ed è andato anche in gol, quindi qualora dovesse concretizzarsi questa trattativa secondo me sarebbe un ottimo viatico per mettere centimetri a metà campo.
Insomma adesso abbiamo parlato di Sulemana. Invece, parlando dell'Atalanta, inteso come squadra, insomma, quest'anno una sorta di rivoluzione, cioè finita un'epoca, un'era, è arrivato Ivan Juric. Prima partita con il Pisa, cosa ha detto a tuo padre? Ricordiamo l'Atalanta che sarà di scena al Tardini sabato 30 agosto alle 18:30, nella prima in casa del Parma, e insomma è una partita valevole per la seconda giornata di campionato.
Guarda, ti dico la verità, la sensazione che ho avuto avendola commentata in diretta è che l'Atalanta forse un pochino inconsciamente ha sottovalutato l'avversario alla prima giornata, perché pronti via, è vero, si è fatto un gol da solo perché l'autogol è di Ian, però non è riuscita a reagire nel corso del primo tempo, ha subito la botta. Può anche darsi sia stata una strategia di cercare di arrivare al 45esimo e poi nel secondo tempo provare a sparare tutte le cartucce residue, può anche essere questa soluzione, però c'è stata molta differenza tra il primo e il secondo tempo. Nel secondo tempo l'Atalanta avrebbe meritato di segnare almeno un paio di gol in più, avrebbe certamente vinto la partita. Pesa quell'errore gigantesco da parte di Maldini, per esempio, appena davanti al portiere Semper, o tante altre situazioni sfortunate che hanno visto Scamacca colpire la traversa o direzionare il pallone appena pochi centimetri vicino alla porta del Pisa. Quindi è un Atalanta che avrebbe meritato nel secondo tempo la vittoria, però gravi amnesie nel corso del primo tempo che fanno il paio con quanto di buono visto nella ripresa. Secondo me ancora c'è qualcosa da fare e dispiace trascinarsi, dispiace anche per Juric,
sì,
perché trascinarsi questo problema di Lookman ancora fino a fine mercato non fa bene a nessuno, non fa bene al ragazzo perché continua a allenarsi da solo in questo momento Zingonia e quindi certamente non sarà convocato per la partita del Tardini, non fa bene alla società perché non sa se... Allora, mettiamo il caso che arrivi una grandissima offerta all'ultimo giorno di mercato per Lookman, irrinunciabile, cosa fai? Lo scegli, ma come vai a sostituirlo? È una squadra che comunque deve giocare la Champions League, che vuole essere competitiva su tre fronti, quindi sarebbe stato meglio risolverla prima per tutti, anche per Juric, che poi poverino si presenta in conferenza stampa e dice: abbiamo perso l'80-90% della forza offensiva rispetto all'anno scorso. Effettivamente perde in un colpo solo Retegui e Lookman, e come nel Real Madrid dei vecchi tempi privarsi di Ronaldo e Bale, cioè con i dovuti paragoni. Quindi sicuramente due giocatori molto importanti per l'Atalanta, e l'Atalanta può fare ancora qualcosa a metà campo, per esempio con Musa.
Sì,
che piace dal Milan, centrocampista che sul quale Allegri aveva messo un po' il veto nelle ultime settimane, ma adesso è uscita la voce su Fabian, quindi probabilmente potrebbe anche partire. Anche il filone americano della società Atalanta, che vorrebbe un giocatore USA in squadra, quindi una situazione molto intrigante sotto tanti punti di vista, però allo stesso punto di vista, appunto, scusate il gioco di parole, potrebbe partire Brescianini per un ritorno clamoroso del Napoli, che lo rivorrebbe in squadra dopo le visite mediche fatte lo scorso anno e poi non concretizzate col passaggio all'Atalanta dal Frosinone. Quindi questa settimana ancora darà tanti risvolti di mercato interessanti, non ci annoiamo, però ecco, la patata bollente è quella lì, è quella di Lookman, perché c'è il rischio proprio veramente di arrivare all'ultimo giorno di mercato, se poi non riesce a venderlo va fatto un lavoro particolare sulla testa del ragazzo, perché lì devi poter reintegrare un calciatore delle sue qualità, non puoi nemmeno immaginare di non utilizzarlo se ti resta in rosa, anche perché non hai un solo anno di contratto, ne hai due, quindi è una situazione veramente difficile che andrà monitorata.
Luigi ci manda un messaggio, lo condivido con te, riferito al Parma. Buon pomeriggio, penso che troppe critiche al mister in questo momento non l'aiutino per niente. Saluti Luigi. Lo ricordo perché insomma adesso non so Juric come è stato accolto poi a Bergamo e quale sia l'opinione della piazza su Juric. Sicuramente Gasperini i primi mesi ha detto che era un'esperienza completamente diversa da quella di questa, però insomma ci ricordiamo Gasperini molto sulla graticola e poi sappiamo quello che ha fatto. Ecco, ovviamente non ci chiede a questa di arrivare a fare neanche un decimo quello che ha fatto Gasperini, però ti chiedo proprio questo, cioè critica al mister, ma insomma, in questo momento questa sta facendo quello che può. Tra l'altro ti chiedo proprio dall'esterno insomma, qual è l'opinione, insomma come si vede anche un po' l'operato, la scelta di questa, come si sta guardando all'ambiente Parma proprio considerando la scelta anche della guida tecnica.
Curiosità perché comunque questo nuovo filone di allenatori che scalano le gerarchie e si riduce sempre più l'età sulla carta d'identità, relativamente anche chi guida la panchina, questo è un segnale che magari non piace agli allenatori in questo momento senza squadra, che hanno un po' più di esperienza, però fa molto riflettere, perché evidentemente è un profilo lavorativo che sempre più piace anche ai giovani, che non si vedono magari soltanto con la voglia di giocare a calcio, ma anche di poter avere delle esperienze importanti. Lui ha un pedigree mica da ridere, perché è stato nei staff tecnici di squadre molto molto importanti, ha studiato da Arteta, ha avuto un'esperienza già in Italia con la Juventus, quindi sicuramente c'è grande curiosità capire soprattutto che tipo di calcio effettua, se può seguire le orme di vari strateghi stile Guardiola, comunque qualcuno che del buon calcio lo ha fatto vedere. Poi secondo me, certo, resta anche un po' vivo il ricordo, per esempio ricordo il Parma lo scorso anno, nelle prime giornate a me faceva impazzire quella squadra, era una squadra che giocava benissimo, che aveva messo sotto il Milan, ha rischiato di vincere con la Fiorentina, ha bloccato la Juventus, quel Parma lì giocava benissimo, era un Parma probabilmente che si specchiava un po' troppo, e a un certo punto in campionato i punti li devi fare, non ti basta giocare soltanto bene. Quindi sono molto curioso di capire se questo Parma può essere all'altezza qualitativamente parlando nel gioco di quello dello scorso anno, ma soprattutto se può essere un Parma più concreto, che non rischi di arrivare all'ultima giornata come la scorsa stagione. Però ti dico che anche da qui, da Bergamo, c'è molta curiosità su questo nuovo tipo di allenatori. Ecco.
E vedremo un po' quello che succederà anche sabato sera in Parma-Atalanta. Nel frattempo, grazie e buon lavoro al collega giornalista di Netweek Sport, Alberto Giambruno. Ciao Alberto, alla prossima.
Grazie a te, a presto, buona settimana.
Ciao, andiamo a leggere un paio di messaggi prima di andare in pubblicità. Buongiorno, che la società cerchi di autoalimentarsi con delle cessioni mi sembra normale, l'Atalanta e l'Udinese lo fanno da anni, dopodiché andrebbero bene un paio di prestiti per sopperire agli infortuni, pur conscio che in questo caso si valorizzano giocatori di altri. Viste l'assenza, però, questa ipotesi sarebbe plausibile. Detto ciò, cerchiamo persone d'esperienza, italiani forti e in uscita da altre squadre, ma questi si contano sulle dita di una mano. Questo era Daniele. Infine un messaggio che poi ne parleremo anche col nostro collega Matteo Giavazzoli. Dopo il mancato acquisto di Reina, il Parma sicuramente starà cercando un altro elemento con quelle caratteristiche, potrebbe essere veramente Baldanzi o chi altri, e poi centrocampiste non sono certo di un altro esterno destro. Cosa pensate dell'eventualità Cutrone? Ciao da Gianluca. Allora, flash in 30 secondi, eventualità Cutrone, Matteo Giavazzoli sì, Matteo Giavazzoli no, cosa dici su Cutrone?
Ma io non dico solo su Cutrone, Cutrone potrebbe sicuramente essere un profilo interessante, ma quello che è interessante per il Parma è la ricerca di un profilo di esperienza, che secondo me manca in questo spogliatoio, un profilo di esperienza che conosca il campionato, un profilo di esperienza che possa aiutare anche questo grande gruppo di giovani a crescere. È una caratteristica che mancava anche l'anno scorso, che poi è arrivato Djuric, che forse poteva esserlo da un certo punto di vista, ma Cutrone può dare un rinforzo positivo sotto questo punto di vista. Poi saranno le valutazioni della società a capire se effettivamente Patrick Cutrone può essere l'attaccante giusto. A mio avviso forse servirebbe qualcosa di più fisico, però sicuramente un profilo di esperienza è quello che serve a questo Parma.
Eh sì, Patrick Cutrone in uscita dal Como, e si sa che gli ultimi giorni di mercato spesso si creano delle occasioni anche low cost che si devono poi cogliere, saper cogliere, individuare e saper cogliere al volo. Noi con questo dubbio di Cutrone andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Tutti matti per Colorno il 29, 30 e 31 agosto e il 5, 6 e 7 settembre. Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 18ª edizione del festival propone decine di spettacoli, attrazioni, concerti con artisti e artiste internazionali, oltre a street food di qualità, workshop e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival ad offerta libera. Programma completo su tuttimattipercolorno.it.
Parma suona forte.
Radio Parma, la radio della tua città.
Palla in tribuna. in studio Marco Bernardini.
E ultima parte di Palla in Tribuna, ricordiamo l'appuntamento clou della giornata di oggi con la quarta edizione di Andiamo al Parma allo stadio Tardini dalle ore 17.30 fino a mezzanotte, con il momento clou che è rappresentato dalla presentazione ufficiale delle prima squadra maschile e femminile col settore giovanile e preceduta l'ingresso in campo delle squadre del Parma Special e del Team Sport, presentazione ufficiale che avverrà dalle 19.45 alle 20.30 sul campo del Tardini. Condurranno l'evento Sandro Piovani e Maddalena Ferroni. Tra l'altro oggi ci sarà anche la consegna del premio Corrado Marvasi in memoria di Corradone, anima del Circolo Aquila Longhi e grandissimo tifoso del Parma. Verrà consegnato un riconoscimento all'abbonato più giovane e quello più anziano della passata stagione, e alla presenza della famiglia Marvasi, due premiati riceveranno una maglia ufficiale del Parma Calcio e l'abbonamento per la nuova stagione come simbolo di continuità e passione condivisa. In una giornata speciale, all'insegna di giochi, sfide, musica, buon cibo e anche la possibilità di visite guidate allo stadio Tardini, ricordiamo, ingresso libero e gratuito. E chi sicuramente non mancherà oggi, in questo giorno speciale per tutta la comunità gialloblu, è il presidente del centro di coordinamento, Angelo Manfredini. Ben ritrovato, Angelo.
No, Marco, un saluto a tutti i radioascoltatori, è sempre un piacere essere con voi.
Eh sì, allora, Angelo, questo è un appuntamento, sta diventando ormai diciamo un evento fisso, no? Nella prestagione del Parma. Dimentichiamo per un attimo i risultati del campo, le richieste di mercato. Oggi si stringe tutti insieme, il popolo crociato vuol far sentire la sua voce, la sua vicinanza, il suo affetto alla squadra. Insomma, sono sempre dei bei momenti quando ci sono queste occasioni di contatto tra la piazza e la squadra.
Sì, Andiamo al Parma non è venuto così per caso, insomma, questa giornata, questo definiamolo titolo di questa giornata. Andiamo al Parma, dobbiamo andare tutti, chi ha il Parma nel cuore, chi vuole bene al Parma, chi vuole bene a Parma, deve essere, a parte oggi, che è importante anche oggi perché comunque oggi c'è la presentazione della squadra ed è un momento importantissimo, ma anche durante il campionato, durante tutto l'anno calcistico, perché come tutti andiamo dicendo, vogliamo la Serie A, bene, per ottenere la Serie A bisogna lottare fino alla fine, e abbiamo visto anche negli anni passati che lottando, stando tutti uniti, i risultati si raggiungono molto facilmente e con più determinazione, con più anche i giocatori penso che entrano in campo con più voglia, con più carica a sentire veramente la gente vicina a loro. E allora sono a chiedere a dire questo: andiamo al Parma tutti.
Eh sì. Ti saluta un tifoso, Antonio. Applaudiamo la squadra. Allora ti chiedo questo: la fiducia e l'ottimismo non ti sono mai mancati, questo ormai è appurato. Ti chiedo questo: il Parma come lo vedi, come si è affacciato a questa nuova stagione, a prescindere, ripetiamo, dalla prima giornata?
Ma guarda, adesso dare dei giudizi dopo la prima giornata, avendo incontrato la Juventus a Torino, a noi che mancavano, se non vado errando, 7 giocatori, se non sbaglio, e secondo me il mercato non è ancora chiuso, perché è chiaro, evidente che ci vogliono dei rinforzi in questa squadra, perché avendo venduto il giocatore che sappiamo e i primi che vengono in mente, Boni, Somme, insomma, non è Leoni, non è facile da rimpiazzarli. Un allenatore giovane che ha la prima esperienza in una panchina come diciamo titolare da allenatore, e quindi insomma lasciamoci il tempo di iniziare, di prendere, di capire un attimo come funziona, come tutto. Quindi io aspetterei a dire: ma Mimmo, perché sento già in giro tanti commenti, tante critiche, tante, andiamoci piano, stiamoci vicini, perché come ho sempre detto, poi lo so che dopo divento noioso e divento, ma non me ne frega niente, detto proprio così capiscono bene. Che ho sempre detto e sostengo ancora che se tu il Parma non lo ami quando perde, non amarlo quando vince. Perché quando vince è facilissimo salire sul carro e andare con le sciarpe e le bandiere. E il momento dove noi ci dobbiamo essere è quando si perde. Perché quando vincono fanno senza. E quando si perde è che dobbiamo esserci. Allora già da domenica prossima invito tanti tifosi, ma veramente, e riempiamo il Tardini. Anzi, vi anticipo che sabato prossimo, dalle 16.30 nel piazzale davanti allo stadio, i boss hanno convocato i tifosi ad aspettare la squadra che arriva e noi come coordinamento faremo la musica per intrattenere la gente che arriva nel piazzale. Avremo anche un pezzettino di torta perché sai che il fisico non deve mai soffrire. E nel frattempo insomma, quando arriva la squadra spero che possano scendere dal pullman e risuoneremo l'inno del PAM accompagnandoli all'ingresso dello stadio fino al giugno degli spogliatoi.
Quindi
questo è un appello che faccio, mi vorrei tanto vedere il piazzale veramente strapieno.
Eh sì, guarda, ti leggo questo messaggio in chiusura. Buongiorno Angelo, ci ricorda sempre la differenza tra un tifoso vero e uno pseudo tifoso. Grazie Angelo, saluti da Alberto. Quindi insomma con questo ci salutiamo. Grazie Angelo, allora appuntamento questo pomeriggio con Andiamo al Parma dalle 10.30 fino a mezzanotte con la presentazione alle 19.45 delle prime squadre e poi sabato già dalle 16.30 nell'antistadio del Tardini con i boys e il centro di coordinamento che accoglieranno l'arrivo del pullman della squadra. Grazie Angelo e buon pomeriggio.
Grazie Marco, è sempre un piacere, un saluto a tutti i radioascoltatori e a tutti i tifosi del Parma.
Ok, grazie ad Angelo Manfredini, sempre il grande carica crociata, ringraziamo anche Matteo Giavazzoli, ci ritroviamo giovedì.
Assolutamente sì, grazie a te Marco.
Ringraziamo anche Simonetta Collini per la regia e voi radioascoltatori per averci seguito, noi ci ritroviamo qui domani, poco dopo le 14 con un nuovo appuntamento a Palla in Tribuna. Buon proseguimento di giornata.